Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buonasera.
Sera, sera.
Buonasera.
Sera. Bene. Sì, seppure, e credo che almeno una parte di voi saranno concordi, il testo non lo meriti, credo che quest'oggi bisognerà, anche senza sacrificarvi l'intera lezione, giungere a concludere il nostro rapporto con il testo di Racine, Phèdre. Credo che effettivamente urgenze legate al tentativo di toccare almeno una parte di altri testi indicati, in qualche modo promessi in programma, lo richieda. E quindi in qualche modo tentiamo di proporre la sottolineatura di quei tratti del testo che, dopo quanto si è detto, possono alla fine produrre una sorta di disegno complessivo che in un certo senso si potrebbe chiamare un po' pomposamente l'interpretazione che tenderei a darne, ma soprattutto ciò che forse può giustificarlo di più, una sorta di sottolineatura, evidenziazione di quegli elementi che da questa lettura possono ricadere utilmente per una istruzione complessiva di un passo avanti nel nostro tema linguaggio e parola. Beh, come ricorderete, si era arrivati sostanzialmente, rimeditando un breve monologo di Teseo dopo il suo infruttuoso, o per meglio dire pernicioso, incontro-scontro con Ippolito, dove sostanzialmente le affermazioni di innocenza, ma anche la reticenza di Ippolito, non erano stati in grado di disinnescare il furore del re, il quale, da un certo punto di vista, già a questa altezza si potrebbe dire fortemente bisognoso di essere ingannato. Perché in realtà, come stavamo vedendo, la colpevolezza di Ippolito è una volta di più una colpevolezza per posizione, ed è essenzialmente la sua natura di figlio che in un certo senso si va prendendo un suo posto nel mondo e soprattutto sta interferendo con la centralità prevaricante di Teseo, che è contemporaneamente un figlio eterno e un padre insaziabile di dimostrazioni, per così dire, della sua poderosa paternità, e che praticamente congiunge questa sua postura con la sua alleanza con les dieux, gli dèi, e con l'ordine che essi in un certo senso fanno regnare sul mondo. Abbiamo visto che sostanzialmente una possibile lettura che volesse privilegiare una sottintesa teoria politica, che probabilmente avrebbe una lettura che avrebbe una sua assoluta legittimità, a patto di non volerla tout court tradurre in una sorta di intenzione biograficamente vissuta come tale di Racine, metterebbe sostanzialmente in primo piano il fatto che sostanzialmente Teseo, in parte l'abbiamo già detto, è re in un certo senso per diritto divino, ma la sua monarchia per diritto divino non rende affatto divino il suo comportamento e soprattutto rende, come possiamo dire, conforme ad esigenze molto terrene, anche se radicalmente in un certo senso fondate di una fondazione che viene posta, che viene in qualche modo poderosamente stampata sulla superficie della Terra. Ecco, diviene sostanzialmente il luogo di un'ambiguità, perché Eteseo è contemporaneamente l'aspetto luminoso, terso, pulito, e alla pulizia, come vediamo, si sacrifica moltissimo in questo caso, dell'ordine, e nello stesso tempo è l'altra metà, come dice il pudibondo Ippolito, di una sì bella storia, ovvero sia la sua familiarità col mondo octonio e la paradossale, questo risulterebbe più evidente in un'analisi di questo tipo, la paradossale alleanza che egli intrattiene esattamente con le forze di cui è stato in qualche modo il distruttore domatore, ciò che in qualche modo costituisce la declaratoria principale di legittimazione del suo potere. Teseo è un uccisore di mostri, il suo potere in qualche modo è illustrato, celebrato dal fatto che egli è un distruttore, un uccisore di mostri, ma questo potere ha un cuore mostruoso. E difatti, quando quest'ordine si trova messo alle strette, essenzialmente ricorre esattamente a quelle forze informi e devastanti che esso tiene letteralmente sotto controllo, implicitandole. E abbiamo visto, cosa che interessava forse maggiormente il nostro percorso, che la mostruosità di questa condizione, di questo sottosuolo, tende a coincidere con la innominabilità, con la impronunziabilità di un non detto. Un non detto che, restando non detto, sembra minacciare la vita di coloro che non riescono a pronunciarlo. Quel non detto che altri personaggi tentano di cavare loro di bocca, quel non detto che costituisce il nucleo tragico della tragedia. O per meglio dire, che riguarda quella evidenza che non potrà in qualche modo esplodere in un grande e innovatore evento tragico, perché è in realtà quella evidenza che in qualche modo, come abbiamo più volte detto, discende da un evento che si è già determinato e che i personaggi possono soltanto, a loro spese, mettere in questione per poterlo realmente e compiutamente comprendere. Come abbiamo detto più volte, in questa tragedia, come in altre di Racine, la tragedia consiste nel fatto che la tragedia c'è già stata, ma coloro che ne sono i protagonisti non lo sanno ancora compiutamente e devono, attraverso il tentativo di non soggiacere all'ordine che la tragedia ha prodotto, comprendere in che cosa la tragedia consiste, o per meglio dire, mostrarcelo a loro spese. E in realtà il non detto di Ippolito, il non detto terribile di Fedra, in realtà alla fine sembrano in realtà concentrarsi in un non detto delegato in realtà a una manifestazione diretta degli dei di Teseo. Perché, difatti, come in qualche modo abbiamo ricordato, Teseo, avendo deciso che l'emergenza importuna di Ippolito, che lo insidia nella sua identità di re e di sposo e di eroe necessariamente sempre e senza rivali protagonista, fa scattare qualcosa che in un certo senso va molto al di là di una vendetta paterna. In tutta la parte dello svolgimento della tragedia, in cui Teseo conduce una sorta di inchiesta, in realtà si dimostra investigatore impaziente, inconcludente e catastrofico nei suoi risultati. Ma in un certo senso i risultati derivanti dai suoi errori di investigatore sono in realtà i risultati già scritti nella sua necessità di reiscritto a sua volta nella cornice dell'ordine di cui parliamo. Alla fine Teseo si inganna, Teseo si pentirà, si lamenterà tantissimo, come spesso si lamentano i protagonisti di Racine, sino a quando la protagonista donna gli spiega che devono star zitti perché le chiacchiere sono a zero, come avverrà tra poco con il congedo morte di Fedra. Ma fondamentalmente Teseo segue una logica nei fatti assolutamente impeccabile. Il figlio deve essere sacrificato alla sua rispettabilità, al suo potere. E al rispetto del fondamento della sovranità delle dieu. E insomma, tutta la connessione politica, morale, ordine costituito. Ma a questo punto, proprio perché Teseo sta confusamente e sconclusionatamente fare quello che peraltro deve assolutamente fare, scatta la sua richiesta agli dèi. La sua richiesta agli dèi, o se vogliamo, la sua assunzione del ruolo di chi agli dèi chiede ciò che in un certo senso gli dèi hanno fortemente bisogno che qualcuno che può chiederglielo glielo chieda. Ovvero sia, Teseo si appella a Nettuno, di cui abbiamo già detto la volta scorsa essere essenzialmente divinità che per quanto partecipi della dimensione alta e olimpica e a quell'altezza sparisca nella unità compatta e monoteista di fatto delle dieu, e anche contemporaneamente signore delle profondità marine ma anche delle profondità terrestri, e conseguentemente può per così dire agire in questo mondo in cui tutto è schiacciato sulla superficie ed è fatto esclusivamente delle parole di personaggi che non possono neanche toccarsi fondamentalmente. Beh, ecco, Nettuno può inserire un asse perentoriamente perpendicolare, qualcosa che va da sotto in alto e che in un certo senso distrugge, per così dire, il cristallo del dicibile, distrugge in qualche modo il cristallo dell'ordine normale, qualcosa che non a caso ha come sua essenza quella di essere mostruoso. Compare esattamente uno di quei mostri che Teseo, per restare all'interpretazione politica, esattamente come il potere assoluto, tira sempre fuori da quella gabbia in cui in qualche modo li ha rinchiusi, quando è esattamente solo la loro forza che può aiutarlo a mantenersi in sella. E quindi Teseo si appella a Nettuno, e non a caso si appella a Nettuno per una parola che è stata data con un giuramento sullo Stige. Cioè mette in moto esattamente la morte, o per meglio dire, questo elemento fondativo del potere e dell'ordine che il potere viene garantisce. La morte. Il che significa evidentemente che Nettuno, impegnato con una parola sul fiume dei morti, a questo punto agirà esattamente attraverso la morte. E la morte avrà l'aspetto della emergenza di un mostro che provocherà la morte di Ippolito. È chiaro che il mostro porta con sé anche tutta la corposità, la corporeità, la fisicità, il devastante intreccio di appetiti, di tatto, di olfatto, di tutto ciò che essenzialmente la parola che movimenta e rende in realtà come articolazione così ricca il piano degli Alessandrini, il piano dei versi, costantemente rimuove e che lascia casomai avvertire soltanto attraverso delle vibrazioni, magari anche minime, del testo, che però proprio perché si stampano sul piano di una regola che vorrebbe escluderle così forte, diventano vere e proprie esplosioni, vere e proprie detonazioni. Ora, il mostro sollecitato da Teseo è offerto, vi ricordate quanto dicevamo sull'avverbio troppo, è offerto in sovrabbondanza da Nettuno, è il protagonista di quello che forse è uno dei maggiori capodopera, come possiamo dire, dell'intreccio tra grande retorica e grande poesia, che è l'Eoisi de Teramene, il racconto di Teramene. Difatti, la cosa più vistosa che accade in tutta questa vicenda è una cosa che noi non vediamo, ma che viene narrata. E la narrazione è piena di tutte quelle cose che sulla scena non si possono dire. Il sangue non può comparire in scena, una violenza non può comparire in scena, i personaggi in scena non possono toccarsi praticamente, vivono essenzialmente solo del discorso che essi reggono all'interno di un sistema di rapporti scandito dalle gerarchie e le strategie di resistenza alle gerarchie che sono amministrati dai pronomi, che sono amministrati dal parlare di sé in terza persona, che sono essenzialmente affidati a questo infinito gioco a scacchi tra i personaggi. Ma nel racconto di Teramene no. Nel racconto di Teramene assolutamente no. Il mostro è un mostro che più mostro non si può. Ippolito è un giovine guerriero che si slancia temerariamente contro il mostro, l'uccide, ma poi ne viene in qualche modo dal mostro provocata la sua morte perché i suoi cavalli si imbizzarriscono e lo trascinano sugli scogli, e quindi sangue in abbondanza, addirittura materiale cerebrale sparso sugli scogli medesimi. E le ultime parole, necessariamente famose, necessariamente troncate dal sopravvenire della morte, del giovine riverso sulla spiaggia. Il brano è di un virtuosismo letterario stupefacente e avevo in realtà progettato di darvene una lettura analitica. Farlo, peraltro, richiederebbe dedicare questa lezione per intero e forse anche la prossima, e quindi mi rassegno con molta sofferenza a metterne in luce soltanto alcuni tratti particolari. Si tratta, per intendersi, no, perché voi anche poi lo riconosciate, no? Siamo nell'ultimo atto, nell'atto quinto, è la scena sesta, e a Teseo che chiede sostanzialmente a Teramene cosa ne sia di suo figlio, perché dopo il dialogo che ha avuto dopo il dialogo con Fedra, Teseo è incerto sulla decisione, peraltro già presa, di chiedere a Nettuno la punizione del giovane. Teramene giunge e gli spiega che questi suoi ripensamenti, queste sue preoccupazioni arrivano troppo tardi. Ippolito è morto. Ed è il grande monologo che comincia con i versi: À peine nous sortions de porte de Trézène, il était sur son char, ses gardes affligés, imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif les chemins de Mycène, sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes, ses superbes coursiers, convoyés autrefois, pleins d'une ardeur si noble, ébahir à sa voix, l'œil morne maintenant à la tête baissée, semblait se conformer à sa triste pensée. Cioè, insomma, Ippolito esce e anche i suoi cavalli, i suoi guerrieri, tutti diventano, come possiamo dire, l'espansione, la visualizzazione della sua nobile mestizia. Abbiamo cioè già un corteo funebre dotato di una sua assoluta compostezza. Ma su questo sfondo ecco che scatta appunto un effroyable gris sorti du fond de flot, ovvero sia, per farla breve, un grido terribile che nasce dal fondo del mare a cui risponde un altro grido sopra la terra. E più avanti, quando i cavalli si imbizzarriranno, Teramene ricorda anche che alcuni dei presenti hanno ritenuto splendida esitazione tra certezza e allucinazione, splendida esitazione tra constatazione testimoniale ed elaborazione mitica. Dicono di aver visto un dio incalzare i cavalli perché Ippolito ne restasse martoriato. Emerge quindi dalle onde un mostro che fa paura addirittura all'onda stessa che l'ha portato. Il mostro è esattamente il mostro. Il mostro deve essere mostruoso, deve essere inammissibile, deve essere intollerabile alla vista. Beh, questo tra l'altro è il destino che inesorabilmente, come ricordavamo, tocca a tutto ciò che deve essere in qualche modo vissuto come impensabile quando si tratta di addestrare coloro che devono pensare all'interno di certi limiti a non farsi attrarre da possibilità di comportamenti o di ordine delle relazioni troppo diverse. È il motivo per cui sostanzialmente i selvaggi devono sembrarci selvaggi. Perché, come possiamo dire, se noi potessimo, magari sulla scia del nostro Montaigne, stupirci di meno dei loro costumi, perché tutto sommato questi non sono più stupefacenti di quanto non sarebbero i nostri per chi li guardasse da di fuori. Beh, ecco, effettivamente, se noi ci lasciassimo in qualche modo sedurre dall'idea che forse c'è dell'altro fuori dal nostro orto, che non è necessariamente più giusto o meno giusto, e magari ci lasciassimo addirittura trasportare a sentire che in parte noi siamo qualcosa di molto diverso da ciò che crediamo di essere, e che magari qualcosa che ci sembra barbaro, selvaggio, totalmente strano, beh, forse approssima un discreto ritratto di questa parte di noi che noi preferiremmo non vedere o che siamo stati richiesti caldamente di non vedere. Il mostro, come abbiamo detto in questa tragedia, è anche il mostruoso desiderio di Fedra per Ippolito, desiderio che è mostruoso sostanzialmente perché si configura come incestuoso e come adultero, anche se in realtà è semplicemente il desiderio di una donna per un uomo che in realtà non è suo figlio, e che essa vive come una versione meravigliosamente, splendidamente corretta, emendata della sua parte mostruosa, esattamente del marito che ha amato e che ha amato essenzialmente scotomizzando la parte nera e quindi amato esattamente per i motivi per cui ama Ippolito. Questa cosa in realtà finisce nella tragedia per essere non detta, ma resa evidente attraverso la narrazione dell'emergere del mostro. Come abbiamo già ricordato, Ippolito, travolto dai propri cavalli, va a morire esattamente di fronte ai sepolcri degli antichi re da cui discende, in qualche modo recapitato, si potrebbe dire, all'utilizzatore finale. In qualche modo fatto, per così dire, rientrare a forza in quella sequenza pacifica da re a re che nell'ordine politico non prevede sospensioni. E sappiamo che la vera colpa, da un certo punto di vista, di cui Ippolito si ritiene, ma si ritiene legittimamente autore nei confronti di Teseo, non è evidentemente una relazione con la matrigna, che ovviamente è cosa a cui il nostro non pensa minimamente, ma appunto l'amore per Aricia. E l'amore per Aricia è un problema politico, perché mette in questione l'asse dinastico al centro del quale sta Teseo, e in questo senso proporrebbe anche, come possiamo dire, una sorta di riforma radicale, perché un matrimonio tra Ippolito e Aricia risolverebbe in realtà i contrasti dinastici attraverso una fusione delle dinastie in competizione, che non è ovviamente la soluzione prevista da Teseo e che in un certo senso non è neanche la soluzione prevista dall'ordine che Teseo in un certo senso serve servendosene, perché comporterebbe, per così dire, una messa in questione, cioè qualcosa che potrebbe in qualche modo sfiorare uno stato d'eccezione. Quindi il mostro è debitamente ucciso da Ippolito, provoca peraltro la morte di Ippolito. È bene che i mostri, ovviamente, quando si sono manifestati, trovino comunque un eroe che li mette a posto. Solo che in questo caso l'eroe che non è Teseo, che per contratto, quando incontra un mostro, lo ammazza e non si graffia neanche un dito, Ippolito invece in questo caso per contratto deve morire. Ma è uscito. Quando gli dèi hanno finalmente parlato e hanno parlato attraverso un mostro, è come risolvere il problema della mostruosità della richiesta di Teseo che chiede la morte del figlio? Come risolvere la mostruosità dello zelo degli dèi che, come subito lamenta, inoxerable die qui trop m'avait servi, che come subito lamenta Teseo, l'hanno servito in eccesso? Come sostanzialmente comportarsi con l'eccesso che è all'origine di quest'ordine? Perché a questo punto la raffica dei trop, la raffica dei troppo, indica essenzialmente lungo tutta l'ultima parte della tragedia una sorta di filo rosso, di grande solco, che mette in evidenza come l'ordine sia un ordine rigato di sangue. Questo ordine, in un certo senso, chiede sempre troppo. E non a caso Teseo, alla fine, si riconosce come un sovrano troppo servito dagli dèi, perché la sua alleanza con gli dèi, l'alleanza che produce il grande spazio dell'ordine, è un'alleanza che comporta un costo elevatissimo. Quanta parte della vita di coloro che sono presi in quest'ordine è rubricata come mostruosa? Quanta parte è chiusa nel non detto? O, qualora emerga, costretta a manifestarsi mostruosamente e ad essere, in quanto mostruosa, penalizzata dall'intervento autocelebrativo dell'ordine nella forma di una uccisione, da tutti applaudita, del mostro terribile. Beh, allora di fronte a questo problema come risolvere? Come risolvere per Racine? Visto che la tragedia non gli portò immediatamente troppo fortuna. Al di là delle forme esplicite di giudizio che gli vennero rivolte negativamente, qualcosa di ciò che ho provato a dirvi adesso evidentemente agiva. Agiva anche in qualche modo, rendendo in qualche modo problematico ingurgitare e digerire una vicenda in cui gli dèi, così compattamente monoteisti come si diceva, ci facevano alla fine una figura incorniciata nell'avverbio troppo. Beh, la soluzione in questo caso si trova e si trova in uno sviluppo che è quello che effettivamente adesso ci serve per provare a concludere, intanto riportandolo ai nostri fini, questo attraversamento della tragedia. Mentre Teseo si sbraccia a lamentarsi per la morte del figlio, anche perché ovviamente Teramene aveva esordito nel suo discorso, poco prima di ciò che vi avevo letto, riferendo della morte di Ippolito, dicendogli: «J'ai vu des mortels périr les plus aimables, et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable». Ho visto morire il più amabile degli uomini e oso anche dire il più colpevole, il meno colpevole. Perché oso anche dire? Beh, perché dire che Ippolito era il meno colpevole degli uomini vuol dire che chi l'ha fatto morire, ovvero sia Teseo, ha commesso una terribile ingiustizia. E Teramene, che è uomo peraltro prudente, a questo punto in forme compostissime gliele sta cantando al re. E Teseo sostanzialmente è a questo punto sorpreso dalla evidenza della natura affrettata della sua decisione di ricorrere agli dèi e dell'inganno in cui è stato indotto. Sì, certo, Enone gli ha fatto credere che Ippolito avesse attentato alla virtù della moglie, ma appunto perché Teseo è stato così pronto a credere? Perché quando in qualche modo chiede spiegazioni a Ippolito, tutto fa meno che riuscire ad avvicinarsi alla posizione da cui il figlio tenta a difendere contemporaneamente la sua estraneità a qualsiasi tresca confedra, ma contemporaneamente anche il suo politicamente colpevole amore per Aricia. Di qui la sequela vana dei lamenti. E a questo punto compare Fedra. Nei confronti dei quali Teseo scarica tutta una serie di recriminazioni che essenzialmente variano su questo tema. Io soffro tantissimo e la causa di questa sofferenza sei tu. È evidentemente qualcuno su cui scaricare ciò che, il peso di ciò che è accaduto è necessario ci sia. Per cui il nostro dice alla nostra Fedra: non pensare di potermi intenerire tentando di trovare delle giustificazioni per la cosa terribile che hai fatto. E qui sostanzialmente Teseo si trova clamorosamente sorpassato da una sorta di pratica intelligenza di Fedra, perché nel suo relativamente breve monologo Fedra riesce contemporaneamente ad assumersi tutte le colpe, a dichiarare di essere lei il mostro e nello stesso tempo suicidandosi in scena. Perché, come vedremo, Fedra dichiara di aver appena preso un veleno, portato non a caso ad Atene a suo tempo da Medea, grande genealogia di donne maltrattate, si potrebbe dire, maltrattate dai loro eroici partner. Medea che salva Giasone. E poi ne viene brutalmente tradita una volta che lo ha accompagnato in Grecia. E così sostanzialmente Fedra e prima Arianna ed altre. Questo grande catalogo di donne eroiche che sono tutte sistematicamente tradite dai loro eroi. Verrebbe alla mente, ma questo riguarda soltanto gli appassionati di musica, di quella musica che viene detta, ahimè, mortiferamente classica e che quindi forse conoscono l'Ariadne auf Naxos, l'Arianna a Naxos di Strauss, Richard Strauss sui versi stupendi, ovviamente, di Hugo von Hofmannsthal, e quindi hanno in mente forse l'aria di Zerbinetta che consola Arianna abbandonata da Teseo, dicendogli di tutte le avventure che lei ha avuto con i suoi uomini, tutti quanti, diceva, als die Götter sind gegangen, sono arrivati con l'aspetto degli dèi e poi se ne sono andati come fanno sempre gli uomini. Insomma, Fedra parla mentre sta morendo, propone la sua morte in diretta e così nel momento stesso in cui si assume tutte le colpe, rigetta visibilmente sull'ordine che la rende colpevole l'orrore che essa assume per sé, soltanto per diventare in qualche modo il ritratto sgomentante dell'ordine che la condanna. Infatti, quando Teseo ha terminato di sfogare le sue ire impotenti nei confronti dell'universo mondo e della moglie, la nostra gli risponde: non tese, il faut rompre un juste silence, il faut à votre fils rendre son innocence, il n'était point coupable. No, Teseo, bisogna rompere un ingiusto silenzio. Rompere il silenzio. Beh, come possiamo dire? Come abbiamo visto, rompere la regola su cui tutto questo mondo si fonda. Bisogna rendere al vostro figlio la sua innocenza, cioè la mostruosità caricata su Ippolito deve essere necessariamente spostata. Il n'était point coupable. Non era lui il colpevole, non era colpevole letteralmente, ma forse si dovrebbe, potrebbe anche dire non era lui il colpevole, perché un colpevole deve esserci, perché il mostro c'è. E Teseo, che sostanzialmente dimostra in questo caso i limiti impliciti nella posizione che non può che essere la sua, di re e di padre, che fondamentalmente non può capire, perché non è nel suo contratto di capire, esclama: ah, per infortuné. Come al solito Teseo, quando si lamenta in realtà per se stesso. Cioè, gli muore il figlio, ma il problema è che questa cosa fa soffrire tanto lui, non che il figlio è morto. Teseo, ah, per infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel, pensez-vous être assez excusé? Padre sfortunato, ed è per credere a voi, a te Fedra, che io l'ho condannato. Pensi forse di poter essere scusata? E a questo punto scatta uno dei più belli attacchi del teatro di Racine, che in qualche modo, come possiamo dire, regge l'evidenza strutturale. Come possiamo dire, del sistema dei personaggi e del senso della tragedia. Phèdre, les moments me sont chers. Questi momenti mi sono cari. Cosa vuol dire? Questi minuti sono contati. I tuoi lamenti possono proseguire quanto vuoi, o anche cessare completamente, non contano niente. Invece io adesso ho degli istanti che pago a un prezzo carissimo e che sono di grandissima importanza. Adesso io sto vivendo un tempo vero, sta accadendo veramente qualcosa, io in questo momento sto morendo e parlo dalla condizione di chi già si trovi nella morte e conseguentemente può rendere evidente ciò che costantemente resta velato per paura della morte. Se mon homme son cher, écoute-moi, Thésée. C'est moi qui suis ses fils chastes et respectueux, osé jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. Le détestable Hénon a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, me découvrit un fait qui lui faisait horreur. La perfide abusant de ma faiblesse extrême s'attait à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux à chercher dans les flots un supplice trop doux. Prima parte del monologo. Questi momenti mi sono cari, sono troppo importanti per lasciarti parlare. Devi solo ascoltare, dice. Ascoltami, Teseo. Sono stato io che su questo figlio casto e rispettuoso ho osato gettare un occhio profano e incestuoso. Il cielo ha messo nel mio seno una fiamma funesta, le ciel. Da dove arriva questa fiamma più onesta? Cos'era questo mal qui vient de plus loin, come aveva detto prima, sin dall'inizio, Fedra? Beh, questa cosa l'hanno piazzata gli dèi. Ovvero sia, l'ordine garantito degli dèi fa sì che questo mio sentimento sia intrinsecamente mostruoso. La detestabile Enone ha condotto tutto il resto. E la detestabile Enone è colei che tenta di salvare Fedra accusando Ippolito. E quindi sostanzialmente battendo una falsa pista, che però è assolutamente necessaria perché la tragedia si compia come manifestazione della velleitarietà di un qualsiasi tentativo di sovvertire l'ordine già instaurato. La detestabile Enone ha fatto tutto il resto. Essa ha temuto, difatti, che Ippolito, venuto al corrente della mia furia, della mia passione, non scoprisse, cioè non rendesse noto, non palesasse agli altri, un fuoco che gli faceva orrore. Enone sostanzialmente ha tentato di salvare Fedra, ma ha tentato di farlo paradossalmente, compatibilmente con la legge di questo mondo. Il mostro è emerso, bisogna decidere chi è. Beh, a questo punto decidiamo che il mostro è Ippolito. Solo così Fedra può essere liberata dalla mostruosità che la abita, che la sta facendo morire. Ma la perfida, approfittando della mia estrema debolezza, ha osato ai vostri occhi accusare lui. Essa si è punita, cioè Enone si è buttata in mare ed è annegata. E fuggendo la mia furia, il mio corruccio, ha cercato nelle onde del mare un supplizio troppo dolce. Avrebbe meritato una morte più dolorosa. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissé gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous exposant mes remords, par un chemin plus long descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poisson que Médée apporta dans Athènes, déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant, jette un froid inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel et l'époux que ma présence outrage, et la mort, à mes yeux de robant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa propreté. Pardon, toute sa pureté, altra versione, sì. Toute sa pureté. Ovvero, il ferro, una spada o un coltello, un pugnale, avrebbe già compiuto il mio destino, cioè mi sarei potuto pugnalare, suicidare con ma io lasciavo gemere la virtù sospettata e ho voluto davanti a voi, esponendo i miei rimorsi, scendere per un cammino più lento tra i morti. Ho preso, ho fatto scorrere nelle mie brucianti vene un veleno che Medea ha portato da Atene. Il veleno è già arrivato al mio cuore. E in questo cuore getta un freddo sconosciuto. Già non vedo più che attraverso una nube, il cielo e lo sposo che la mia presenza oltraggia, e la morte, togliendo, rubando la chiarezza ai miei occhi, rende la chiarezza e la luce ai miei occhi, rende alla luce del giorno che essi sporcavano tutta la sua purezza. Cioè, qui è essenziale, credo, seguire il fatto che la nostra effettivamente valorizza i momenti che gli sono così cari, perché la nostra dice: avrei potuto con un colpo secco terminare la mia vita. Ma in realtà ho deciso di scendere tra i morti attraverso un cammino più lento. Il cammino più lento è quello che adesso le consente di far coincidere la morte con la paradossale narrazione di una falsità che mostra la verità. Fedra si prende tutte le colpe. Ma lo fa, come possiamo dire, costringendo Teseo a guardare la sua discesa tra i morti. E tutto ciò che in qualche modo Fedra mostra nel momento in cui si assume la responsabilità di tutto. È paradossalmente qualcosa che fa parte di qualcosa di sconosciuto, così come essa essenzialmente sente nel cuore un freddo sconosciuto, che è il freddo della morte, la morte che nessuno ha sperimentato realmente, se non morendo, essa in qualche modo sta in qualche modo rendendo evidente qualcosa che nel mondo in cui si sono mossi i personaggi fino a questo punto era totalmente inconcepibile. E difatti, la morte, togliendo ai miei occhi la visione, la limpidezza dello sguardo, cioè facendo sparire la visione del mondo, restituisce alla luce del giorno, quella in cui tutti gli altri vivono e continueranno a vivere, che essi, i miei occhi, sporcavano tutta la sua purezza. Nel momento in cui Fedra non vede più, il mondo torna puro. Ma la purezza di questo mondo, a questo punto, ci viene presentata attraverso il filtro della morte palesemente innocente di Fedra. Il mondo, sì, die Welt ist wieder in Ordnung, si potrebbe dire. Certo, il mondo è di nuovo in ordine, troppo in ordine. Ma soprattutto la cosa che in qualche modo adesso ci interessa è che progressivamente siamo riusciti a passare, grazie a Fedra, in un certo senso compiendolo e in qualche modo illustrandone anche meravigliosamente la suprema realizzazione artistica, che Siamo passati da un mondo di parole che costantemente tacciono a una parola che, grazie a una sostanziale negazione, grazie sostanzialmente ad una menzogna assunta però con il respiro della più libera verità, sostanzialmente ci porta, per così dire, ad un tempo realmente presente, in cui la doppiezza tra il luogo in cui siamo, per dirla in termini veramente novecenteschi, il luogo in cui siamo e il luogo in cui parliamo, sembra estinguersi. Se durante tutta la tragedia ciascuno ha dovuto vivere di parole che in qualche modo strutturavano i suoi ruoli, che giocavano all'interno della complessa sintassi delle relazioni, che in realtà illustravano costantemente una grammatica e una sintassi rigorosamente fissate, adesso, praticamente per pochi versi, questa caratteristica è portata al suo grado massimo, perché, ripeto, Fedra si accusa di tutto, ma nel momento in cui si accusa di tutto, ribalta, senza dichiararlo, ma semplicemente mostrandolo per effetto però di parola, la propria colpevolezza sulla colpevolezza dell'ordine che la rende colpevole. E in questo passaggio, per così dire, Fedra è perfettamente al suo posto, però a questo punto il suo posto non è più il posto del suo ruolo, ma è proprio il suo posto, il suo di singolo. Bene, da un certo punto di vista, la poesia in senso lato, la grande poesia, cerca, per così dire, di compromettere le parole in qualcosa che le porta a fondersi in un evento che in un certo senso le emancipa dalle compromissioni che esse non possono che vivere nell'orizzonte del mondo da cui provengono. Sotto questo aspetto, allora, concludendo quindi con Racine, potrà in un certo senso non sembrarvi del tutto bizzarro, forse sì, ma tenterò di difendermi, la decisione di passare ora ad un testo lontano per cronologia, diverso per lingua dal francese che ci ha tenuto prevalentemente compagnia sin d'ora, seppure con l'interludio shakespeariano, è un testo che in un certo senso potrebbe essere invocato, ma senza nessun rigore scientifico in questo senso, per scavare esattamente all'interno di quest'ultima situazione che ho tentato in qualche modo adesso di descrivere, quella in cui si tenta attraverso il linguaggio di andare radicalmente oltre a un limite che è quello a partire dal quale il linguaggio sembra istituito. Ovvero sia qualcosa che riguarda un ordine di esperienze, che diventano anche grandi esperienze di parola e di pensiero, che potremmo chiamare la mistica. Ma credo che qualcosa che giustificherà di più questa asserzione potrà essere affidata, senza perdere troppo tempo in preliminari, all'avvio di una lettura che ormai obiettivamente in senso stretto comincerà domani, ma che adesso, negli ultimi minuti che ci restano, tenderei ad introdurre. L'autore sul quale vorrei intrattenermi domani e dopo probabilmente, sì. Anche qui ovviamente sfruttando poco tempo. È chiaro che non riuscirò a parlare di tutti gli autori che ho messo in programma, ma obiettivamente gli autori messi in programma si vogliono offrire innanzitutto alla vostra lettura. E in qualche modo gli indugi che riusciremo in qualche modo a servire, cioè gli autori di cui parleremo con un po' di sforzo analitico, potrebbero in un certo senso essere anche, come possiamo dire, concepiti come l'illustrazione di uno sfondo che in una qualche misura, uno sfondo problematico, uno sfondo di riflessione complessiva che in un certo senso dovrebbe anche interagire su quegli altri, tutti poi in concreto diversissimi l'uno dall'altro, che magari di cui non riusciremo a parlare. Ecco, l'autore di cui leggeremo qualche pagina soltanto è Meister Eckhart. Ora, chi sia Meister Eckhart è probabile che la stragrande maggioranza di voi lo sappia, ma comunque è doveroso in questi casi un richiamo quantomeno a delle schede che probabilmente tutti o quasi avrete presenti. Beh, Meister Eckhart vive tra la fine del 200 e l'inizio del 300, e cioè sostanzialmente un contemporaneo di Dante, e in un certo senso anche anno più, anno meno, di Raimondo Lullo. Cito essenzialmente due personaggi che, come possiamo dire, per vastità di ambizioni intellettuali e per altezza di esperienza intellettuale, o forse si dovrebbe dire per ambizioni intellettuali e altezza di esperienza spirituale, in un certo senso entrano con Meister Eckhart in una relazione, seppure a distanza, di interazione, come se in qualche modo una problematicissima consanguineità, in un certo senso, potesse legarli, o se vogliamo, come un attraversamento che vada agli snodi più irriducibili, a scotomizzazioni disciplinari particolari di uno sguardo che si rivolga a loro, non possa alla fine che trovarsi in un ambiente, in un ordine, per così dire, di elaborazione, che in un certo senso può, con modalità diverse, coinvolgere l'uno e l'altro di questi personaggi. Gli altri di questi personaggi. Meister Eckhart è nella sua esistenza un frate predicatore, anzi essenzialmente soprattutto un frate predicatore nella memoria che si ebbe di lui, e teologo domenicano. E personaggio di grande rilievo nel diffuso e potentissimo ordine dei domenicani, e nello stesso tempo teologo riconosciuto all'epoca ai massimi livelli nel circuito delle grandi università del tempo. Insegnò, tra l'altro, ovviamente alla Sorbona parigina. E nello stesso tempo figura eminentissima nel suo ordine, guardata con grande riconoscimento nel mondo culturale del suo tempo, peraltro con una vicenda che lo vede morire mentre è in corso una vera e propria bufera nei suoi confronti, perché il nostro viene negli ultimi anni, quelli che sono gli ultimi anni della sua vita, accusato di eresia, gli verrà addirittura intentato un processo che avrà poi degli ulteriori sviluppi processuali e a contestazioni in corso Meister Eckhart morirà. Ad Avignone, dove la causa è stata avvocata dal papato, perché in quest'epoca ci troviamo esattamente in una situazione nella quale il papato è in trasferta, come sappiamo, ad Avignone. Subito dopo la morte si arriverà a una sorta di soluzione con mediazione, per così dire, in uno stile, come possiamo dire, molto da grande diplomazia ecclesiastica, nel senso che una bolla papale scomunicherà, credo 28 addirittura, proposizioni ricavate da testi di Meister Eckhart, quindi una pesante condanna per eresia, peraltro dichiarando che Meister Eckhart prima di morire si era sottomesso all'autorità della Chiesa e quindi aveva ritrattato le proposizioni che erano state indicate come eretiche. Quindi una soluzione che in un certo senso ridimensiona, circoscrive, mutila, almeno nelle intenzioni delle autorità ecclesiastiche, gli effetti della predicazione e dell'elaborazione teologica di Meister Eckhart, ma che nello stesso tempo non lo fa radicalmente sparire. E Meister Eckhart resta, e resta inevitabilmente, già all'epoca come uno degli snodi fondamentali di quel fenomeno che chiamiamo la mistica renana. Pensate ovviamente ai suoi stessi allievi, insomma, Suso, Tauler, e che in un certo senso si lega in varia forma a grandi esperienze culturali e di stili di vita, come sarà la devozio moderna e come saranno i vari fenomeni di spiritualità, il beghinaggio, le grandi mistiche, Heidewig d'Anversa, Margherite Porrette, eccetera, che in qualche modo caratterizzeranno un mondo culturale, politico, religioso, particolarmente vivo ed evoluto in quell'epoca, che è il mondo renano, per intenderci, per così dire, dal Reno che esce dai confini attuali della Svizzera e arriva sino ai Paesi Bassi, alle Fiandre. Ed è nel quale essenzialmente avrà una grandissima rilevanza un complesso di movimenti, diciamo così, di accesa spiritualità, che si stanno come su una corda tesa tra una esperienza mistica la più lontana possibile da esplicite intenzioni intellettuali, a, come nel caso di Meister Eckhart, un percorso mistico in cui si potrebbe dire che è il pensiero a vivere quella acrobatica vicissitudine che in altre esperienze mistiche è fatta vivere ai corpi. In un certo senso ciò che nelle mistiche sono le sudorazioni, le perdite di sangue, le stimmate, le estasi travolgenti, le visioni passionali di Dio che si traducono in malattie anche gioiosamente terribili, in questo caso invece sono percorsi fatti vivere al pensiero e al linguaggio. È probabilmente una delle manifestazioni più emozionanti e storicamente anche di grandissime implicazioni, anche se non siamo noi adesso a poter poi valutare e, o per meglio dire, insistere, premere il pedale su questo versante, una delle più importanti dal punto di vista dell'evoluzione della lingua tedesca e in particolare della lingua filosofica tedesca. È in qualche modo rappresentato dai sermoni tedeschi di Deutsche Predigten, le prediche in tedesco, che come capite costituiscono qualcosa che in un certo senso sembra avere un'importanza che ricorda molto quella ovviamente del poema per eccellenza di Dante per la lingua italiana. Un luogo di elaborazione di risorse linguistiche, luogo dove si forgiano parole e rapporti tra parole, e luogo in cui, come se possiamo dire, questa è una caratteristica che d'altra parte contraddistingue altri grandi momenti dell'esperienza culturale di lingua tedesca, di lingue tedesche si potrebbe dire, una lingua che in qualche modo si confronta con la più raffinata complessità dei percorsi intellettuali, si alimenta anche della concretezza di un idioma parlato e quotidiano. E d'altra parte, i sermoni tedeschi di Meister Eckhart sono sermoni che si rivolgono, sì certo, a un pubblico prevalentemente di religiosi, di religiose, ma che certo, come possiamo dire, propongono un eccezionale impegno per l'ascoltatore e nello stesso tempo sembrano in un certo senso levitare da un ordine di esperienze a questo, in qualche modo credibilmente familiari. Beh, a questo punto direi possiamo lasciare allora domani l'inizio di un contatto più diretto con il nostro autore. Anticipo però il fatto che in particolare leggeremo un sermone molto noto, intitolato, o meglio, i sermoni tedeschi sono più o meno congegnati in questa forma. Paradossalmente spesso, quasi sempre, hanno un titolo latino, nel senso che il nostro Meister Eckhart sono proprio prediche, come si fa a volte anche adesso nelle prediche, si prende spunto da un passo delle Sacre Scritture e commentandolo si sviluppa un'argomentazione. Quindi buona parte dei titoli sono titoli che prendono spunto ovviamente dalle Sacre Scritture in latino. In questo caso, anche se non mancheranno riferimenti ad altri sermoni che verranno mobilitati come risorsa interpretativa, il sermone che prenderemo in esame è un famosissimo sermone, il sermone Beati Pauperes. Bene, se non ci sono quesiti, direi che potremmo, se volete, vederci domani. Grazie, arrivederci allora.
Grazie mille, arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci,
grazie.
Arrivederci, grazie a voi.